in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa del sabato, il primo weekend del palinsesto estivo, quindi c'è questo cambiamento. Al sabato una rassegna stampa dei quotidiani italiani un po' più lunga, alla domenica non c'è, ci ritroviamo poi lunedì dopo il GR delle 7 per 24 Mattino Estate, che è fatto, come avete visto questa settimana, da una prima parte rassegna stampa e dalla seconda parte di approfondimenti. Naturalmente vi ricordo che potete anche riascoltare, se volete, tutte le trasmissioni di Radio 24, compreso 24 Mattino, sul sito di Radio 24 con il metodo del podcast. Cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, che oggi apre sulla grande novità fiscale e con questo titolo: concordato preventivo ok alla flat tax per chi chiude l'accordo con il fisco. C'è stato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo. L'aliquota varia in base alla pagella fiscale. Trovate tutti gli approfondimenti a pagina 3. Subito sotto la testata una di quelle foto molto suggestive di uno dei ponti sulla Senna dal quale sono scaturiti queste tre fumate diverse, di colori diversi, naturalmente blu, bianco e rosso, i colori della Francia. Olimpiadi al via tra speranze e paure, per il CONI le vittorie valgono 50 milioni, sono gli articoli di Marco Bellinazzo inviato a Parigi. Perché da una parte, come avete sentito, c'è stato l'imprevisto del sabotaggio alla rete dei TGV, i treni ad alta velocità, e con conseguente caos nelle ferrovie. Però, visto che appunto Marco Bellinazzo scrive per il Sole 24 Ore ed è anche cura la pagina Sport 24 che esce la domenica, che è un po' una pagina di economia dello sport, vi segnalo appunto fin d'ora, poi lo vedremo, questo articolo che quantifica sia la spesa della spedizione italiana sia il ritorno. In prima pagina anche la notizia di un altro via libera ieri dal Consiglio dei Ministri, luce verde al disegno di legge sulla concorrenza, via libera per autostrade, start-up ed EOR. A centropagina invece una foto scattata in cima all'Himalaya, perché poi Marco Masciaga, pagina 11, ci racconta mano tesa tra India e Cina sui confini himalayani, segnali di pace dopo oltre 60 anni di tensioni. Vi ricordo naturalmente che come ogni sabato con il Sole 24 Ore è in edicola il dorso Plus 24, dedicato, viene definito la settimana di finanza e risparmio, comunque è il dorso dedicato appunto alla finanza e al risparmio. La copertina di questa settimana è su un tema che presto riguarderà, chi ha già figli all'università, questo tema lo ha già affrontato, chi li manderà all'università con questo anno scolastico lo sta affrontando, ed è quello degli studenti e caro affitti, dal salasso alle opportunità di acquisto. Nelle città sedi universitarie i canoni di affitto sono aumentati in media del 12%, con punte del 30%. I suggerimenti per pagare meno e valutare l'alternativa dell'acquisto. Il Corriere della Sera, come altri giornali, apre sull'inaugurazione dei giochi di Parigi. Parigi, la festa e la paura, lo show sulla Senna, ma è allerta sicurezza, un sabotaggio blocca l'alta velocità. Vi segnalo l'editoriale di Carlo Verdelli, che è diventato appunto editorialista del Corriere della Sera, fino a un mese fa era anche direttore di Oggi. Si intitola Antidoti meno efficaci, perché sullo sfondo di questi giochi, sullo sfondo di tutto quello che sta succedendo nel mondo, le novità sulla campagna elettorale americana, poi comunque sappiamo che si sta formando, sta prendendo forma la nuova Europa delle istituzioni, e a questo e al futuro dell'Europa dedica il suo editoriale Carlo Verdelli. Vi leggo le prime righe. Siamo tra i padri fondatori o madri fondatrici di questa Europa, ma è come se ci fossimo dimenticati che cos'è, a cosa serve e a chi. Eppure la storia è abbastanza fresca, o dovrebbe esserlo, per ricordare che tutto è nato come risposta ai disastri di dittature e guerre che avevano sventrato il nostro continente. e poi lo trovate, continua a pagina 30, ma scrive anche Carlo Vertelli: la casa comune di 27 paesi conserva di comune giusto la moneta, mentre diventano sempre più evidenti le faglie e i gradi di separazione tra i partecipanti di quella che doveva rappresentare un'alternativa e insieme una difesa alle ingerenze esterne di superpotenze storiche e rampanti. A centropagina la notizia delle dimissioni di Toti, che erano state anticipate, proprio date per sicure dal giornale ieri, ma comunque date per possibili da tutti i giornali, e sono in effetti arrivate. Il centrodestra all'attacco dei magistrati. E visto che abbiamo appunto citato Toti, vi cito la prima pagina del Secolo XIX di oggi, il quotidiano di Genova, che ha questo titolo a tutta pagina: Toti lascia Liguria al voto. Per legge, quando un presidente appunto dà le dimissioni, bisogna andare a elezioni entro 90 giorni, ma il governo potrebbe decidere una sorta di election day, leggo testualmente, a novembre, quando si vota anche in Emilia-Romagna e in Umbria. Scatta la corsa per decidere alleanze e candidature. Le dimissioni in una lettera, orgoglioso delle cose fatte in questi anni, uno dei virgolettati scelti dal Secolo XIX, e la presidente del Partito Democratico Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ha invece commentato, insomma, in modo estensivo, ma il suo virgolettato scelto dal Secolo XIX è questo: decisione in ritardo, parlino i cittadini. Ci sono, il Secolo XIX, come è comprensibile, dedica le sue prime 15 pagine a questa vicenda. Quindi per chi appunto è interessato, ci sono appunto tutte le possibili candidature. Si parla dell'ex ministro della giustizia nonché del lavoro Orlando del PD, si era molto detto per la Lega Edoardo Rixi, che è un deputato ligure, ma si sta sfilando, vedremo, insomma, è tutto anche qui, si vedrà nei prossimi giorni. Anche naturalmente la vicenda processuale di Toti, che comunque a oggi resta agli arresti domiciliari, ma che ha fatto sapere tramite il suo avvocato che naturalmente una delle prime richieste della prossima settimana sarà di revocare gli arresti domiciliari. La Repubblica, sabotaggio contro i giochi, e la foto è molto simile a quella che abbiamo visto sul Sole 24 Ore. Ci lasciamo però un attimo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora tante prime pagine e ringrazio però fin d'ora gli ascoltatori, chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, e poi vi ricordo che appunto, volendo, potete riascoltare questa trasmissione, tutte le trasmissioni di Radio 24 sul sito tramite il podcast. La Stampa, diluvio olimpico, ieri sapete ha piovuto, faceva anche freddo, si vedeva quanto le persone fossero infreddolite. Tra l'altro stamattina ho controllato che tempo è previsto oggi a Parigi, dovrebbe esserci una massima di 21-22 gradi massimo e ancora piovere, e questo insomma ha un po' rovinato la cerimonia di apertura. Comunque la foto scelta dalla Stampa è una foto del bateau-mouche, del barcone sul quale era imbarcata la nazionale italiana, e quindi si vede anche Gianmarco Tamberi scelto come portabandiera, che ha appunto in mano la bandiera italiana. Anche la Stampa, che tra l'altro è collegata al Secolo XIX, ha nella stessa posizione, in prima pagina con lo stesso titolo la notizia del governatore della Liguria: Toti lascia, centrodestra nel caos. Vi leggo però, perché è divertente, trovo, e poi fa un po' di autocritica come giornalista, quindi ci riguarda anche me in quanto giornalista, il buongiorno di Mattia Feltri, che si intitola La collana di perle. Una notizia più di tutte entusiasma e al contempo atterrisce il giornalismo italiano. L'ha data qualche giorno fa il Foglio in una conversazione col ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che, stanco del dileggio per i suoi errori, aveva posizionato Times Square, che è a New York, a Londra, aveva detto che Cristoforo Colombo si era ispirato a Galileo Galilei, ma non era possibile per ragioni di nascita, di tempi proprio. Intende, quindi Gennaro San Giuliano intende compilare un pamphlet con gli errori dei dileggianti maestrini. L'ultimo quotidiano a darne i ragguagli è stato ieri Libero, che ha riepilogato alcune delle topiche già catalogate da San Giuliano per la Rivincita e che quindi, appunto, aggiungo io, dovrebbe inserire in questo libro. Francesco Merlo, editorialista della Repubblica, ha scambiato Polignano con Putignano. Paolo Mereghetti, critico, tutte queste qualifiche ve le aggiungo perché appunto qui è un po' tutto autoreferenziale, quindi ve le aggiungo per comodità. Paolo Mereghetti, storico, critico cinematografico del Corriere della Sera, ha anticipato ieri Libero, ha confuso Gianni Schicchi, opera di Giacomo Puccini, con Riccardo Schicchi, manager di Cicciolina e Moana Pozzi. Matteo Renzi collocò a Gavinana, rione di Firenze, una battaglia combattuta sì a Gavinana ma in provincia di Pistoia. Temo che la faccenda, scrive Feltri, ci abbia un pochino preso la mano. Intanto bisognerebbe meglio catalogare strafalcioni, errori, gaffe e lapsus. Poi questa simpatica caccia all'inciampo promette di riuscire troppo facile. Sui giornali si può fare quotidiana pesca a strascico. E infatti l'articolo di Libero, di cui non citerò l'autore, che è bravo per non aggiungere la mia alle altrui ripicche, offre un'altra perla alla collana. Colloca la battaglia citata da Renzi, mentre ride Renzi, in un inesistente Gaviniana, che invece è Gavinana, ma è una I che fa la differenza. Ora spero soltanto che anche le mie righe non contengano un ulteriore svarione, se no questa diventa una catena di Sant'Antonio. Siamo tutti giornalisti, conclude Mattia Feltri, cioè dozzinali e approssimativi, e giornalista lo è pure San Giuliano, solo che lui adesso, ecco la differenza, fa il ministro della cultura. Quindi è una, insomma, un po' una difesa. Io per esempio i miei errori più frequenti sono quelli sui nomi, che vi assicuro controllo sempre, ma qualcosa scatta e spesso sbaglio i nomi, ma non di una I, cioè proprio faccio delle sostituzioni che forse soltanto, non lo so, un neurologo potrebbe spiegare, ma ne faccio anche altri naturalmente. Ieri ne ho citato uno, ho sbagliato la percentuale di crescita di un titolo, eppure anche lì credevo di averla controllata, però a parte questo, appunto, siamo giornalisti, facciamo tanti errori, refusi a volte, come però scrive Feltri, poi se uno diventa ministro della cultura forse è un po' diverso. Passiamo alla prima pagina del Messaggero, una foto molto simile a quella scelta dalla Stampa, scattata dal barcone. Giochi bagnati, show a Parigi. Tra l'altro, scusatemi, ma la bandiera italiana sì, la teneva Gianmarco Tamberi con l'altra portabandiera, che è Arianna Errigo. Il commento è di Vittorio Sabadin: la grandeur ripagata di Macron, perché in effetti è stata una, prima di tutto, come ci spiegava anche ieri Danilo Ceccarelli, non era mai successa una cerimonia di inaugurazione così all'aperto sulla Senna, è durata tantissimo e quindi appunto voleva probabilmente dare questa impressione di grandeur. Vi segnalo però l'editoriale di Romano Prodi intitolato La cortina di ferro tra Cina e Occidente, anche perché i giornali parlano poco e lo trovo anche abbastanza incomprensibile. Oggi inizia la visita della premier Giorgia Meloni in Cina, che per il fatto stesso appunto che è in Cina, dove tra l'altro c'è appena stato il congresso del partito, dove ogni giorno vengono varate misure che danno l'idea di quanto anche in Cina ci sia incertezza economica, forse meritava un po' più di spazio. Comunque, scrive Romano Prodi, sono molte le tensioni e le divisioni esistenti all'interno degli Stati Uniti, ma tutta la politica americana trova un unico punto di convergenza, l'ostilità nei confronti della Cina. Segnalo che poi l'editoriale continua a pagina 27 e cerca appunto di capire se questa cortina, come la definisce Romano Prodi, cortina di ferro tra Cina e Occidente, poi alla fine sia un vantaggio o no per entrambe le parti. Anche perché poi la Cina è una, ma quando diciamo Occidente mettiamo naturalmente, inseriamo paesi molto diversi che hanno a volte atteggiamenti molto diversi verso la Cina. Il Giorno, come ieri, diciamo, impacchetta il dorso principale in quattro pagine, e qui il titolo è Tesori d'Italia. Le due foto sono due nuotatori, Simona Quadarella e Gregorio Paltrinieri. I grandi del nuoto scendono in acqua a caccia di nuovi successi olimpici. Ma la prima pagina vera e propria è dedicata a Toti, che si dimette, ma ora liberatemi, l'appello appunto. E la foto, anche qui scattata sul barcone su cui c'erano gli atleti italiani, è però una specie di close up di Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, festa e paura. Avvenire, a centro pagina, la Liguria al voto. Toti si, tra virgolette, arrende e si dimette, non aveva alternative, hanno detto in molti, compreso il suo avvocato, il nodo dell'equilibrio fra poteri. La foto però subito sotto è della Senna illuminata ieri sera, perché la cerimonia è iniziata alle 7:30 quando c'era ancora la luce naturale, poi essendo appunto durata 4 ore a un certo punto è diventato tutto ancora più suggestivo, perché appunto si sono accese le luci. Sulla Senna sfila al mondo che vuole gareggiare in pace. Libero apre sulla vicenda che era stata di cui si era parlato nei giorni scorsi, di una foto scattate in un liceo di Roma dove alcuni studenti salutavano il professore con il saluto romano, e adesso si è scoperto che questo professore è stato un dirigente del Partito Democratico. Libero lo ha intervistato e intanto titola in prima pagina: Controordine compagni, il prof fascista è del PD, fascista tra virgolette. Saluti romani e omofobia a scuola, la sinistra si indigna, chiede l'intervento del ministro, poi si scopre che l'insegnante era un dirigente DEM. E infatti appunto intervistato a pagina 3 da Alessandro Gonzato, dice: non sono un camerata, io comunista e vado al Pride. Questa è la classica giustificazione, no? Ma come? Io non sono omofobo, delle due l'una, io non sono omofobo, ho degli amici omosessuali oppure addirittura vado al Pride. Sulla vicenda nello specifico, Gonzato le chiede: quando sono spuntate le foto, la scuola le ha chiesto spiegazioni? Perché viene anche ripubblicato questo scatto in cui gli studenti fanno il saluto romano. La vicenda era già stata archiviata con intelligenza e saggezza dalla dirigenza scolastica, aveva ritenuto che non ci fosse nulla di grave anche dopo aver ascoltato i ragazzi. La preside è una persona di buon senso, ci tengo che venga sottolineato, e ha ritenuto di non dover procedere, le accuse erano totalmente infondate. Però mi colpisce, e ve lo segnalo, magari colpirà anche qualcuno di voi, che nello stesso giorno in cui Libero sceglie di aprire il giornale, ripeto, a tutta pagina con questo titolo, il prof fascista è del PD, viene ignorata la notizia, che invece trovate su tanti altri giornali, di questo generale, è tenente colonnello in pensione dell'aeronautica, si chiama Giovanni Fuochi, è stato comandante dell'aeroporto militare di San Damiano, vicino in provincia di Piacenza, ora appunto è in pensione. E è stato, ha fatto un post su Facebook in divisa da capitano delle SS, svastica al braccio, croce di ferro sul taschino, a corredo del selfie una frase di sfida: sinistrorsi vi aspetto. Come Vannacci volevo dire sveglia, si è giustificato sul quotidiano La Libertà, che è il quotidiano di Piacenza, ci vogliono tutti sudditi, non sopporto di vedere l'Italia così. In risposta ai commenti ha aggiunto: se mi dessero spazio vedresti come spariscono LGBTQ e coglioni vari, testuale, e devi vedere l'intera uniforme, stivali e pistola, Luger compresa. chiuse le virgolette. Tra i like, uno degli iscritti del colonnello, a uno degli iscritti del colonnello c'è quello di Sara Soresi, consigliera comunale di Fratelli d'Italia, il partito con il quale alle elezioni del 2022 Fuochi si candidò, tra parentesi, come indipendente, scrive Paolo Berizzi. Il Fatto Quotidiano apre su Toti. Toti si finge Silvio Pellico per l'impunità dei politici. E poi in prima pagina, anche qui la notizia la trovate anche su altri giornali, ne avevamo dato conto anche perché gira da qualche giorno, nei giorni scorsi, il fatto che Giorgia Meloni starebbe pensando di privatizzare la RAI. Ultima prima pagina, quella del Giornale, che ieri appunto dava già per certe le dimissioni di Toti, vincono i ricattatori. Le toghe sovvertono il voto. Ci lasciamo però un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo. Credo. forse no, non c'è l'aggiornamento sul meteo, comunque non in questo momento. Riprendiamo allora, mancano ancora alcune prime pagine, La Verità, che apre sulle Olimpiadi, ma con questo titolo: aperte le macroniadi mentre la Francia sprofonda nel caos. Nel giorno in cui il presidente dà il via ai giochi voluti per celebrarsi, il paese, già allo sbando politico per il suo azzardo elettorale senza sbocchi, è paralizzato da una serie di attacchi coordinati ai treni veloci. Un milione di persone a piedi e intanto Parigi, blindata e deserta, è furiosa. Questa è la sintesi che fa Maurizio Belpietro. In prima pagina anche Toti lascia, adesso servono paletti tra giustizia e politica, scrivono Giacomo Amadori e Francesco Bonazzi. E poi vi segnalo un articolo di Claudio Antonelli, ne abbiamo dato conto ieri, l'annuncio di Stellantis della vendita di Comau, e Antonelli spiega che siccome Stellantis non ha notificato al comitato del Golden Power, che cos'è questo comitato e che cos'è il Golden Power, cioè il potere d'oro diciamo, ma è la possibilità che il governo ha di porre il veto a una cessione, a una vendita di un'azienda che viene considerata strategica per il paese. C'è un comitato istituito dal governo Meloni e appunto scrive Claudio Antonelli, Stellantis non ha notificato a questo comitato l'intenzione di cedere a un fondo americano quello che viene definito il gioiello italiano della robotica, e quindi rischiano, scrive o meglio sintetizza nel titolo Libero, La Verità, gli Agnelli rischiano 5 miliardi di multa. Il Manifesto ha un'apertura completamente diversa dagli altri, è una foto di Donald Trump scattata ieri a Mar-a-Lago nella sua tenuta in Florida, dove ha incontrato Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, che ha chiuso così il suo viaggio negli Stati Uniti. E il titolo sopra la foto è L'endorsement. Netanyahu chiude il viaggio negli Stati Uniti a Mar-a-Lago ed è un voto per Trump, che ringrazia e promette sobriamente che se vince risolverà tutto in fretta, virgolettato, altrimenti si andrà verso la terza guerra mondiale. Subito sotto però la notizia di Toti. Toti si dimette, la Liguria va al voto. Però c'è un aggiornamento che poi trovate anche all'interno, già richiamato nell'occhiello, sull'altra grande inchiesta che ha coinvolto non un'intera regione ma un'intera città, ed è quella di Venezia, nella palude di Venezia dove tutto è in vendita. Torniamo sul Sole 24 Ore e vi dicevo l'articolo di Marco Bellinazzo che parla dei costi della spedizione italiana olimpica, costata 40 milioni, ma vincere è anche business, sport e marketing. Anche grazie ai successi olimpici degli azzurri, il comitato italiano è in grado di produrre entrate proprie per circa 50 milioni all'anno. E poi sempre Marco Bellinazzo racconta questa Casa Italia, cioè il luogo dove vengono ospitati poi gli atleti, e che è stata inaugurata ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vi segnalo, perché il Sole 24 Ore è il giornale che dà più spazio a queste elezioni, che domani si vota in Venezuela, un grande paese dell'America del Sud, potenzialmente capace di grandi crescite perché è molto ricco di petrolio, per esempio, ma non solo, ma in profonda crisi da tanti anni e tra l'altro sottoposto anche ad alcune sanzioni per le decisioni di Maduro, il presidente. Roberto Darin scrive: Venezuela, González sfida Maduro in un voto spartiacque. I sondaggi prevedono una vittoria netta dello sfidante, ma altre volte hanno fallito. Il paese è fiaccato dalla lunga crisi economica, però proprio in forza di questa ricchezze naturali che ha, però il Fondo Monetario Internazionale prevede un PIL a più 4,2% nel 2024. I piani sociali del governo del presidente Maduro non ricevono più consenso unanime, nemmeno nelle classi più disagiate. E vi dicevo del petrolio. Il Venezuela, con i suoi 28 milioni di abitanti, incarna l'epitome della maledizione delle materie prime, una forma espressiva coniata 20 anni fa per definire lo sviluppo bloccato di molti paesi medio orientali, benedetti e maledetti dall'oro nero. È il paese, il Venezuela, con maggiori riserve provate al mondo di petrolio, 300 miliardi di barile. Ciò ne ha decretato per decenni una crescita economica importante, attirando milioni di immigrati dall'Europa, moltissimi dall'Italia. Una crescita drogata, però, una patina di benessere sorretta da una rendita di posizione. L'industria manifatturiera, quella alimentare e quella industriale sono tutte e tre figlie di un dio minore che hanno ricevuto una modestissima o nulla attenzione politica. Purtroppo, chiunque sia il vincitore, conclude Roberto Darin, Maduro o Gonzales, ancora una volta cercherà di galleggiare sull'oro nero, in un paese a pezzi dove la benzina, a prezzi calmierati, costa meno dell'acqua minerale, 10 centesimi di dollaro. E poi c'è un'intervista a Elides Royas, che è un analista politico, ex direttore del quotidiano venezuelano El Universal, che dice: Maduro è stato aiutato da Cina, Russia e Iran. Nella stessa pagina anche una notizia, anche questa poi la vedremo, Corriere e Repubblica in particolare danno molto spazio, quella dell'arresto in un'operazione dell'FBI, El Mayo Zambada e Joaquin Guzman, che è figlio del Chapo, l'altro grande boss del contrabbando, sono stati arrestati. E vi dicevo, sul Corriere della Sera, su questo trovate per esempio la storia raccontata da Guido Olimpio: colpo ai narcos messicani, il super boss El Mayo catturato a bordo di un aereo nel deserto, decapitato il cartello di Sinaloa, con lui preso anche un figlio del Chapo. E insomma è una storia davvero da sceneggiatura, quasi già pronta, e infatti viene ricordata la serie andata in onda, o meglio disponibile su Netflix, che si chiama Narcos, che in realtà è la storia di un altro re della cocaina, in questo caso non messicano ma colombiano, Pablo Escobar, e degli agenti che gli diedero la caccia. E in questo caso pare sia di 15 milioni di dollari la ricompensa dell'FBI per informazioni utili ad arrestare il boss. Però viene anche ricordato un altro dato, che tra l'altro è stato ricordato anche di recente dal capo dell'FBI, che sono 100.000 gli americani morti negli ultimi mesi per via del fentanyl, l'oppiaceo sintetico, perché mentre se in Colombia la droga principale frutto dei traffici dei narcotrafficanti è la cocaina, in Messico appunto il Messico si è molto concentrato anche sul fentanyl. Ma ora ci fermiamo un attimo per la pausa che avevamo annunciato prima.
In primo piano.
Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine di Repubblica, visto che abbiamo parlato anche degli effetti dei cambiamenti climatici, o soprattutto in Italia o in parte dell'Italia, dell'aumento delle temperature questa estate, ma non è una novità. Vi segnalo l'articolo di Alessandro Di Maria e Antonio Lenoci: strage di pesci uccisi dal caldo, soffoca la laguna di Orbetello, le alghe tolgono ossigeno all'acqua, la protesta, servono interventi strutturali. E un altro effetto dei cambiamenti climatici lo racconta Elena Dusi nella stessa pagina: più turbolenze in alta quota, un altro effetto del clima estremo. Tra l'altro oggi con Repubblica c'è proprio un dorso che fa parte di questi dorsi che Repubblica ha battezzato Cantiere Italia, e oggi è dedicato alla sanità, curato da Michele Bocci, altro tema di cui ci siamo molto occupati questa settimana e di cui sicuramente continueremo a occuparci. Il titolo della copertina è: mancano i medici, i pronto soccorso sono in affanno, gli infermieri fanno turni massacranti e le tecnologie sono da rinnovare. Ecco come e perché perché il sistema sanitario sta andando in tilt. E viene ricordato questo, vengono ricordati alcuni numeri: il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è basso e tenderà a scendere ancora. Il MEF lo ha fissato al 6,4% per il 2024. Il confronto con gli altri stati europei è a dir poco impietoso. Poi naturalmente c'è la notizia dell'endorsement di Michelle e Barack Obama a Kamala Harris. Bizzarro, credo che nessuno l'abbia visto come davvero spontaneo, no? Questo video diffuso di Kamala Harris che riceve una telefonata ed sente la voce di Obama, poi quella di Michelle che dicono: sarai una fantastica presidente, ti aiuteremo. Comunque il tanto atteso endorsement dell'ex vicepresidente dell'ex presidente di sua moglie è arrivato. A questo punto l'attenzione si sposta sulla scelta del vicepresidente e la stampa riepiloga un po' quali sono le possibilità, che sono 4 governatori di 4 stati. Questa è una curiosità, insomma, quanto se n'è parlato di questa storia delle province, ci sono, non ci sono. Ecco, Francesco Moscatelli racconta sulla stampa: province, l'eterno ritorno, svuotate nel 2014 ma mai davvero abolite. Ora la Lega rivuole l'elezione diretta, ma Palazzo Chigi prende tempo. E visto che si è parlato anche ieri, lo abbiamo fatto con Danilo Ceccarelli, del fatto che la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, abbia fatto il bagno nella Senna per dimostrare che è balneabile, ma poi nei giorni successivi alcune analisi delle acque hanno dimostrato che in realtà sono state superate delle soglie, soprattutto per la presenza di batteri, che consentirebbero la balneabilità, in quella Senna si dovrebbero svolgere anche alcune gare di nuoto. E mi ha incuriosito il fatto che sul giorno si torni su questa ipotesi che anche i navigli di Milano, e non soltanto tutti quelli intorno a Milano, possano anche qui puntare alla balneabilità, come la Senna, punto interrogativo, il sogno dei navigli balneabili, tra idee e rischi. Parigi ha investito 1,4 miliardi di euro per permettere le gare olimpiche di nuoto nel suo fiume, e a Milano riprende forza l'ipotesi dei tuffi nei canali. Che cosa dicono le analisi e gli esperti? Sull'Avvenire un approfondimento su come è costruito questo villaggio olimpico, il mondo racchiuso in un residence: 7 anni per costruirlo, 41 gli architetti coinvolti, 82 palazzine a disposizione di 14.500 atleti e membri dello staff, 9.000 gli alberi piantati per l'occasione e per la prima volta anche un asilo nido, una cosa di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, perché è stata intervistata un'atleta italiana che appunto è, essendo mamma, ha spiegato come questo sia un cambiamento importante. E poi, sempre a proposito, diciamo, di sostenibilità sociale, un'altra curiosità: Daniele Zappalà, sempre da Parigi, sempre sull'Avvenire, per il colossale bucato degli atleti c'è la lavanderia solidale, 8 tonnellate al giorno trattate da una cordata di associazioni di lavoratori alla ricerca di un riscatto sociale. E con questo ci rifermiamo un attimo, questa volta però per l'aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon sabato, grazie per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Dall'Avvenire vi segnalo un approfondimento molto interessante sui farmaci, perché ci sono due grandi problemi. Da una parte il fatto che in Italia vengano usati poco i farmaci generici, e su questo l'agenzia del farmaco dice: medicinali equivalenti sicuri e efficaci come quelli di marca, ma appunto gli italiani storicamente preferiscono comunque, anche quando, essendo scaduto il brevetto, c'è il farmaco dell'azienda farmaceutica che lo aveva messo sul mercato, ma esiste anche l'equivalente generico, cioè stesso principio attivo, si continua a preferire quello della casa farmaceutica, che è più caro. E poi però l'altro tema molto interessante è quello di cambiare il modello per introdurre i farmaci innovativi, Sempre Enrico Negrotti ha intervistato Robert Giovanni Nisticò, psichiatra, docente di farmacologia, che vuole introdurre un iter differente per trattare con i ritrovati più innovativi i malati senza alternative. Come? Rendendo subito disponibile il farmaco e negoziando poi il prezzo con le aziende. E questo sarebbe un modello già sperimentato dalla Francia. E Roberto Giovanni Nisticò, che da aprile è presidente dell'Agenzia del Farmaco Italiana, l'AIFA, cerca appunto di smaltire anche le pratiche per autorizzative dei nuovi farmaci. Oh, qui c'è un'altra guerra di cui da qualche giorno si parla pochissimo, ed è naturalmente quella in Ucraina. Lo fa però l'Avvenire con Giacomo Gambassi, inviato a Kiev, che ricorda: da inizio anno 1256 ore sotto le sirene, Kiev prepara la resistenza porta a porta. La capitale sembra lontana dalla guerra e invece ha record degli allarmi. Il capo del Dipartimento Investigativo della Polizia dice: non c'è stata settimana in 2 anni e mezzo di conflitto in cui qui non si siano registrati attacchi. Una bella notizia da Libero: ha riaperto dalla Liguria, una bella notizia dalla Liguria pubblicata da Libero, ha riaperto la Via dell'Amore, che viene definito gioiello delle Cinque Terre. Chiuso per una frana 12 anni fa, il percorso di 900 metri è stato restituito al pubblico e la ministra del Turismo Santanchè, che Libero per precisione definisce il ministro Santanchè, ma direi che tranquillamente la si può definire la ministra Santanchè, lo ha definito un fiore all'occhiello da valorizzare. I lavori sono stati finanziati da Regione Liguria e Governo. Ci sono anche 2 foto, vi lascio immaginare quanto spettacolare sia questa Via dell'Amore, che è appunto un percorso di 900 metri a picco sul mare. Sulla privatizzazione della RAI, che mi sembra comunque un tema che spero verrà poi un giorno o l'altro affrontato, vi dicevo, oggi torna il Fatto Quotidiano. RAI, Meloni pensa a privatizzarla, Mediaset in allarme, Forza Italia dice no. Poi il fatto quotidiano da poco si occupa anche di moda, con un approccio anche originale e avendo insomma raccolto alcuni giornalisti che ne possano scrivere. C'è stata questa bella sfilata di Rocco Barocco, stilista napoletano che ha festeggiato 80 anni e lo ha fatto a Pompei. Rocco Barocco si festeggia con una sfilata a Pompei e lo ha fatto tra l'altro con un grande evento nel teatro della città che tantissimi anni fa fu distrutta dal Vesuvio. Sulla questione della guerra nella striscia di Gaza torna anche il Giornale. C'è un approfondimento su quello che non ci sono dichiarazioni ufficiali, comunicati stampa ufficiali, però su quello che si sono detti Benjamin Netanyahu e Donald Trump, l'abbraccio di Trump dopo gli schiaffi di Biden e Harris. Pare che entrambi appunto abbiano, sia l'attuale presidente che la candidata alla presidenza, attuale vicepresidente, abbiano ribadito a Netanyahu la necessità di accelerare sulla tregua. L'ex presidente invece Donald Trump ha detto: se non vincerò sarà la terza guerra mondiale. E qui viene anche ricordato un altro fatto di una presa di posizione, in questo caso del Regno Unito, perché Keir Starmer, il nuovo premier, ha tolto il veto al mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per il leader israeliano. Tra l'altro domani a Roma ci sarà un vertice tra mediatori, ma l'intesa appare molto lontana. Vi segnalo il commento di Fiamma Nierenstein, è la sua rubrica che si intitola Fuoco e Fiamma, ed è molto duro, critica chi ha criticato Netanyahu. Vi leggo le prime righe per darvi il tono del commento, che è intitolato «Quello che il mondo non riesce a capire». Non riuscite a capire, la grandezza di quello che Netanyahu ha cercato di comunicare al Congresso americano è troppo lontano dal gioco politico che si ridisegna e invade i giornali. Il woke umanitario e terzomondista sprezzante dei diritti e della vita umana. Vi leggo l'ultima parte. Perché viene ricordato anche l'attacco agli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972. Come per la Shoah, piano piano si racconta a stento l'incredibile, è vero, è accaduto, Fiamma Nera ricorda appunto quegli eventi, e mette insieme questo con il 7 ottobre e dice: sono fatti di Israele, in questo caso di Netanyahu, il mondo islamico e quello di sinistra adorano questa loro nuova alleanza che promette potere. Kamala sarà interessata di certo al fatto che 7 sindacati che rappresentano 6 milioni di lavoratori hanno firmato una lettera che chiede di fermare l'aiuto a Israele. Vi dicevo, una presa di posizione molto chiara e molto dura. Vi segnalo un altro angolo per iniziare a guardare le Olimpiadi. Sempre sul giornale, Riccardo Signori fa questo titolo: quei forzati della vittoria a tutti i costi, condannati al podio. L'americano Lyles deve riscattare la beffa dell'atleta inglese che ispirò momenti di gloria. Quello è un film, lo abbiamo ricordato proprio ieri, che ricostruisce una vicenda avvenuta alle Olimpiadi di Parigi, ma del 1924. Ma poi c'è anche Simone Biles, che lo ricorderete, alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che si svolse appunto nel 2021, nel 2020 non si poté perché c'era l'emergenza Covid. Simone Biles, forse la più grande ginnasta di tutti i tempi, di ginnastica artistica, fece un salto che però era molto diverso da quello che il pubblico si aspettava. Poi si ritirò dalle Olimpiadi, benché fosse favorita per vincere tutte le medaglie d'oro, e poi spiegò che aveva avuto appunto una defiance. Tra l'altro su questo c'è, ve lo consiglio, un bellissimo documentario in 2 puntate su Netflix sulla storia di Simone Biles, che poi piano piano si è riavvicinata agli allenamenti e che naturalmente parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Però è appunto tra quelle atlete sulle quali c'è una atleta e atleti sulla quale c'è una pressione enorme. Oh, meno male che c'è La Verità che si occupa con Carlo Cambi di questa visita che, ripeto, secondo me è molto importante, o comunque merita di essere raccontata, della Premier Meloni a Pechino e Shanghai. Auto, energia e partenariati. Meloni missione in Cina, prova a mediare tra Unione Europea e Xi. Per questi ultimissimi minuti vi segnalo un po' di supplementi del sabato, con il Foglio del sabato e della domenica, che è come sempre ricchissimo di spunti. C'è anche il mensile che si chiama Review, tra l'altro in copertina c'è sempre un'illustrazione, un po' come fa il New Yorker. Vi segnalo, insomma, è davvero ricchissimo di spunti per chi ha un pochino più di tempo per leggere nel weekend. Visto che abbiamo parlato di Ucraina, vi segnalo l'articolo di Fabrizio Giuliani: una manciata di parole per onorare la tenerezza. In Ucraina le persone lavano i neonati con le stesse mani con cui seppelliscono i vicini. È così che racconta la guerra nei suoi versi Ilya Kaminsky, ucraino, ebreo, sordo, cresciuto alla fine dell'URSS. I dibattiti in cucina a Odessa, la scoperta delle voci e del silenzio, la scuola per bambini poeti. Quando non abbiamo nient'altro, la poesia è uno scampolo d'aria nei polmoni. Sempre oggi, sabato, con La Stampa trovate il supplemento dedicato ai libri, tutto libri, con il manifesto Alias, anche qui dedicato con molto spazio ai libri, e poi i 2 supplementi di Corriere della Sera e Repubblica, Corriere della Sera Io Donna, speciale Olimpiadi, atlete, discipline, gare. A Parigi vince la parità di genere. Speriamo, non so. E invece di Repubblica, una scelta più originale direi, in copertina questo titolo: le indisciplinate, cioè atlete ma non forse così indisciplinate. E l'editoriale di Emanuele Farneti, direttore di D, spiega questa scelta. C'è un artista in copertina che letteralmente, a partire dal nome, scricchiola ma non si spezza. Ce n'è un'altra che hackera la pubblicità di banche e orologi per farci riflettere su cosa vogliamo davvero nella vita e quanto contano i soldi per chi decide di vivere dipingendo. E ci sono le pioniere del calcio femminile, insomma, è un legame tra arte, sport e questa idea, da una parte forse di disciplina e dall'altra di invece voler essere indisciplinate. E con questo, per però ci salutiamo. Un grazie a Elena Riva in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto. Domani, come vi dicevo, non c'è la rassegna stampa, perché così prevede il dei quotidiani italiani il palinsesto estivo. Ci risentiamo però, se vorrete, dopo il GR delle 7 con 24 Mattina Estate lunedì. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.